Una luminosa giornata di sole caldo di ottobre ci ha accolto sui terrazzamenti di montagna in Valtellina, poco dopo Sondrio, arrivando dal lago di Como. L'appuntamento è poco dopo Ponchiera, una delle contrade alte del capoluogo valtellinese, nella località d'Ossi Salati, poco prima e sopra Castelgrumello. Siamo nell'omonima sottozona del Valtellina Superiore, la denominazione di origine protetta e garantita del vitigno Chiavennasca, il nebbiolo delle Alpi. Ci accoglie Lorenzo Mazzucconi, titolare insieme al socio Alessandro Aldi Squarcina dell'azienda agricola Pizzococa. Montagna simbolo del versante orobico del centro della Valtellina, nome che hanno scelto per aprire la loro impresa agricola.
Siamo nella vigna del Grumello, dove facciamo la nostra riserva, e siamo nella vigna di Dossi Salati. Una piccola vigna di 1700 metri, la prima che abbiamo preso in conduzione nel 2012. Oggi mi sto un po' riappacificando con questa vigna. Un po' di anni difficili, l'uva è veramente bella.
Dossi Salati, toponimo
geografico della zona, che viene proprio dalle caratteristiche che emergono dalle uve di questi posti, in cui c'è sempre una forte sapidità.
In che zona siamo?
Siamo nella parte più alta del Grumello, quindi le spalle di Sondrio, a circa 550 metri sul livello del mare.
Vigna con la quale ti sei pacificato perché?
Veniamo da un po' di annate in cui non tutto andava a fagiolo, specialmente in cantina. Quest'anno fino adesso è stata una vendemmia difficile, in cui c'era tanto da pulire, ha piovuto parecchio la settimana precedente. Devo dire che è una delle vigne che ha retto meglio questo clima. Una bella soddisfazione.
Sono passato in una zona dove probabilmente avete già raccolto e c'erano degli avanzi a terra. È una scelta?
È una scelta obbligata. L'uva in cantina deve entrare pulita, quindi in cassetta si mette solo ciò che merita di entrare. Magari a volte c'è qualche piccola imperfezione, bisogna sapere come muovere le mani. Infatti una vendemmia non è che possono farla tutti, secondo me. Però alcuni difetti possono finire in cassetta, altri no.
Quest'anno rispetto all'anno scorso, quindi mi pare di capire che i difetti sono minori.
Per noi è un po' strano, veniamo da tre annate, nonostante il cambiamento climatico, molto molto piovose, molto fredde e difficili per la gestione, soprattutto fitosanitaria. Abbiamo fatto una 23 che è stata drammatica per noi, in cui praticamente non abbiamo raccolto in molte vigne. La 24 ci siamo riscattati, abbiamo capito un po' meglio come gestire le cose, l'uva era perfetta. Quest'anno è stata un'annata con tanta pioggia, ma tanti eventi irruenti. Un po' di danno c'era a livello proprio fitosanitario. Settembre con piogge così insistenti è stato molto molto invadente sulla sanità dell'uva, quindi in alcune vigne ha retto un po' meglio, altre un po' peggio.
Cosa vuol dire sanità? Cosa succede?
Il problema principale che abbiamo adesso in queste vigne si forma botrite, la botrytis cinerea inizia a parassitizzare il grappolo, quindi si forma questa muffetta che non sempre è del tutto sgradevole, però soprattutto sui vini rossi non si fa mai una vinificazione solo da uve botrytizzate. Con un periodo di piogge prolungate la pianta continua a poppare acqua nell'acino, quindi dopo un po' le bucce non reggono più, scoppiano e lì entra questa botrite. Dipende da mille parametri. Viviamo in un territorio con tante peculiarità, ci sono suoli diversi, profondità diverse, un sacco di biotipi diversi. All'interno della stessa vigna si trova la pianta perfetta in cui va tutto in cassetta e altre piante in cui magari non tutto ma buona parte va per terra.
L'azienda vitivinicola Pizzococa è biologica. Lorenzo Mazzucconi ci racconta i trattamenti che fanno e la collaborazione per alcune pratiche biodinamiche con il gruppo di imprese di vignaioli dei Tracimati.
È impossibile non fare trattamenti in questo areale, date le precipitazioni, specialmente per la peronospora. Noi lavoriamo solo con rame zolfo dal 2014. È uno dei lavori più faticosi, soprattutto qui, dove si fa tutto a mano, però fa parte della professionalità e è necessario farli.
Avete certificazioni?
Siamo certificati biologici. Da 2 anni, con altre 2 aziende, stiamo lavorando un po' verso la biodinamica. Lì non siamo certificati, è un passo graduale, un po' alla volta, che stiamo intraprendendo con queste 2 realtà, sono Marino Lanzini e Marco Ferrari, e al di fuori dei risultati della biodinamica penso che la cosa più bella sia proprio il fatto di farlo assieme, trovarsi, scambiare idee, vedere come reagiscono le vigne, quindi di dare un approccio sempre più sartoriale e interpretativo di quelli che sono i nostri vigneti.
Cosa vuol dire differenza tra biologico e biodinamico in vitivinicoltura?
A livello di carte puoi usare un pochino meno rame, poi la differenza è principale, biodinamico, si basa tutto su un calendario in cui si osservano il movimento dei pianeti, si cercano di sfruttare le influenze dei vari pianeti in vari momenti per cercare di fare le operazioni in momenti diversi. Nell'agricoltura biodinamica si utilizzano i preparati biodinamici che hanno degli effetti poi sulle culture a cui si applicano.
È un po' controversa l'agricoltura biodinamica.
Non mi ritengo un biodinamico, mi sto approcciando e sto iniziando a capirla. C'è una componente, si può dire quasi, di crederci in quello che stai facendo, quindi forse da questa parte deriva la parte controversa. Sinceramente a me piace molto alcuni concetti di dare degli stimoli al terreno, all'ambiente. Per il mio modo di pensare, se uno osserva attentamente poi le cose, vede che ci sono delle influenze magari non sempre misurabili, che poi si trasmettono in quello che fai, nel vino, ma non necessariamente, anche solo come è una foglia, come è un grappolo. Poi ognuno giudica un po' in base a quello che vuole.
C'è un approccio sartoriale.
In azienda siamo io, il mio socio Alessandro e la sua compagna, sua moglie Marta. Facciamo tutto dalla Z noi. Quindi secondo me è una parte molto importante. C'è un'idea di come si lavora in vigna e la viticoltura valtellinese è abbastanza particolare perché grazie ai terrazzamenti che ha reso ostica l'entrata di macchinari, il rifacimento di vigne, abbiamo quasi sempre un sistema molto complesso di viti e disitanie di età diverse, con tanti biotipi diversi, figlio un po' delle scelte dei contadini che ci hanno preceduto. Si possono applicare più o meno metodologie, però poi da pianta a pianta bisogna avere un po' una mano diversa, da vigna a vigna anche. Le regole secondo me valgono poco, bisogna cercare di avere occhio e vedere quello che è l'andamento della pianta e poi assecondarlo.
I vigneti sono diversi da zona a zona di produzione. Abbiamo chiesto a Lorenzo Mazzucconi di Pizzo Coca di raccontarci l'archetto valtellinese.
Il sistema tipico di potatura che veniva usato e viene usato ancora da alcuni produttori in valle, in cui la chiave nasca ha una bassa fertilità basale, quindi normalmente le prime gemme, due o tre, non fanno uva, quindi storicamente già in fase di germogliamento venivano accecate queste gemme e essendo un sistema di potatura a rinnovo del capofrutto, pian piano la pianta è come se si scappasse, no? Fa sempre un po' più distanza e dalla distanza si crea una branca o due secondarie, quindi abbiamo tre o quattro branche indipendenti che si muovono pian piano, in questo caso salendo, quindi tante gemme per sfogare un po' la vigoria della chiave annasca. La cosa più importante è che è un sistema in cui quando veniva azzerata una branca, in genere quella più distale, veniva fatto facendo dei tagli abbastanza lontani dalla parte madre della pianta, quindi spesso in Valtellina si vedono queste piante che sembrano giovani, poi se si guarda la base del ceppo si vede tutte le parti necrotizzate delle vecchie branche. Essendo i tagli fatti lontani, la pianta rimaneva salubre nonostante la vite non abbia capacità di cicatrizzare i tagli, quindi vari funghi e malattie entrano nel legno, necrotizzano la pianta ma non vanno mai a inficiare il canale base della pianta.
Questo invece è il tipo di...
Noi lavoriamo con un guyot, utilizziamo il metodo Simonit, che è un metodo sviluppato dalla scuola di potatura in Friuli. Quindi si basa tutto su concetti, su un guyot, di creare uno sperone. È come se si cercasse di bloccare la posizione della pianta. Sullo sperone crescono due tralci e si cerca di mettere quello sottostante, sempre esterno al flusso linfatico, e quello sopra, sovrastante, interno. In modo tale che l'anno seguente il traccio esterno viene a sua volta ancora speronato e quello interno fa da capofrutto. Questo permette alla pianta di distanziarsi poco dai tagli precedenti, quindi di allontanarsi poco dalla pianta principale e avere tutti i tagli indirizzati nello stesso senso. Quindi abbiamo un canale dove passa tutta la linfa che non viene mai intralciato dai coni di dissecamento che si creano dalla potatura.
Ed è molto utilizzato qui in valle.
Qui in valle è stato fatto un lavoro molto bello a livello consortile in cui diverse aziende hanno aderito, non essendoci magari il potere economico per tante piccole aziende di pagare una consulenza di questo livello. Ogni azienda ha preso circa 1000 metri in cui veniva questi maestri a insegnare a potare, a legare la pianta e pian piano si è standardizzato un metodo che potesse essere utilizzabile su un vitigno come la chiave annasca. ci sono delle piccole varianti, c'è chi lo adatta un po' alle sue esigenze, però penso che sia abbastanza importante per cercare di razionalizzare un pochino il sistema della gestione della chioma, soprattutto nella parte di gestione del verde, e allo stesso tempo mantenere il benessere proprio linfatico della pianta.
Ci sono altri tipi qui in valle?
Altri tipi di potatura? No, ancora una volta tutto un po' comandato dal sistema dei terrazzamenti e dal vitigno, quindi avendo bassa fertilità basale non si possono usare sistemi di potatura corta perché non farebbero uva. In generale nel mondo del nebbiolo sono la chiave nasca. Quindi sono quasi sempre sistemi a rinnovamento del tralcio, poi il fatto di essere su versante rende più difficile fare magari pergole o altri sistemi tipici in altri areali di montagna.
L'azienda Pizzococca di Ponte in Valtellina è stata fondata da Lorenzo Mazzuccone e dal suo socio Alessandro Aldi Squarcina. In quasi 15 anni di lavoro hanno recuperato le vigne selezionate dagli storici coltivatori, che erano a rischio abbandono se non lo erano già state per l'età dei vignaioli. Un patrimonio di conoscenze che troveremo anche in cantina, ci racconta Lorenzo Mazzucconi.
Sono bergamasco, dopo gli studi e aver fatto un po' di esperienza in giro, ho avuto la possibilità casualmente di venire a lavorare qui in Valtellina come operaio di campagna. Mancava tutta la parte del ok, l'uva entra in cantina, ma prima cosa succede? Quindi ho fatto questa annata, mi è piaciuto e poi ci sono rimasto. Passo passo poi con Alessandro, mio socio, abbiamo aperto un'azienda nostra.
Perché la terra era accessibile?
Quando siamo partiti noi era accessibile, quasi riduttivo. La prima annata è stata nel 2012. Nel 2013 mi sono preso una piccola pausa per girare un po'. Quindi ho lasciato la vigna e gli ho detto al proprietario che non l'avrei più coltivata. È venuto a casa a cercare, mi fa no, guarda che devi continuare a coltivarla. Quindi era proprio richiesto qualcuno che coltivasse, che mantenesse il territorio.
Perché c'erano un po' di terrazzamenti abbandonati. Adesso è ancora così?
Secondo me è una lenta transizione in cui gran parte della viticoltura valtellinese è sostenuta da piccoli privati che di base conferiscono uva alle cantine più grosse, che hanno quasi un sistema di funzionamento quasi a livello di cooperativa sociale. Quindi con l'arrivo dell'industrializzazione un po' di benessere, tante vigne sono state abbandonate e sono rimasti la generazione dei miei nonni a coltivare le vigne. Da quando sono arrivato io circa 15 anni fa, c'era già iniziata in maniera preponderante l'invecchiamento di questa generazione, quindi signore anziano che pian piano non ce la fa più, la vigna di famiglia l'ha sempre mantenuta e è disposto a darla a lavorare a chiunque, purché mantenga il bene della famiglia, che era la vigna che ha sostentato per generazioni e tutti. Sono partite inizio anni 2000 un po' di aziende da zero, magari venendo da fuori o da fuori del campo della viticoltura, e c'è stato secondo me anche il cambio generazionale in alcune delle aziende principali in Valtellina. C'è stato un bel movimento di spinta che a varie fasce sta continuando a portare nuove realtà, nuovi viticoltori, conferitori che cambiano un po' la vocazione, quindi iniziano anche a vinificare loro il vino, o aziende come la mia o quella di altri, di persone che vengono da fuori e decidono di cimentarsi sul territorio.
Dopo il taglio e la raccolta dei grappoli bisogna caricare le bricolle per raggiungere il camion che trasporterà le uva alle cantine di Ponte. Sentiamo ancora Lorenzo Mazzucconi.
Sento un po' di fiatone di background.
Quanto pesano queste cassette?
Più o meno sono 40 kg, cioè due cassette 40 kg.
Quante cassette si fanno in un terrazzamento come questo?
Questa vigna più o meno sarà una sessantina di cassette, e è una vigna abbastanza piccola, quindi più o meno quella quantità lì.
Beh, un bel su e giù comunque.
Sì. Beh, fortunatamente la strada col trattore è a valle, quindi che già raccogliendosi una buona parte delle cassette si portano giù da sole.
Non bisogna salire, bisogna solo scendere in questo caso.
In questa vigna sì, per fortuna. Quando bisogna salire nessuno parla mentre porta.
Sì, anche la strada tutto sommato è abbastanza vicina.
Sì, è una vigna comunque abbastanza comoda. terrazzo che abbiamo appena qua sotto era praticamente la vecchia strada che veniva utilizzata prima che realizzassero la strada, azione di servizio fra Ponchiera e montagna. Quindi prima della strada tutto veniva portato a spalla, anche i paesi, quindi oltre a salire e scendere c'era la distanza. E tu immagina un trattamento che la vendemmia fai su e giù adesso. Un trattamento su tutte le file, tu sali e scendi con la tuta, la mascherina, 80 metri di tubo, un'ora e mezza, questa la faccio da solo, non so quanti metri di sgelo sono, però è provante. Infatti le cooperative che fanno i trattamenti, gli operai sono tutti gente che fa sci d'alpinismo, fanno le ultra trail, così almeno si allena.
Certo. Al Verzere di Leonardo torniamo alla vendemmia dell'azienda Pizzococca di Ponte in Valtellina. Dopo una giornata di raccolta è il momento della deraspatura in cantina, uno storico stabile nel centro storico che una volta era la latteria del paese. Lorenzo Mazzucconi ci racconta questa fase della lavorazione.
Allora, adesso stiamo diraspando l'uva che abbiamo raccolto stamattina. Quindi l'uva entra una diraspatrice, viene separata dal raspo, pigiata, e poi con una pompa lo mettiamo direttamente in queste vasche d'acciaio dove farà la fermentazione e la macerazione post fermentazione alcolica.
Fase 1?
Allora dipende un po', durante la fermentazione alcolica la CO2 alza il cappello con le bucce, ogni giorno viene lavorato un rimontaggio, quindi pompiamo il liquido dal basso, lo buttiamo sopra per rompere il cappello e ridratare le bucce. Quasi tutti i nostri vini fanno una fermentazione alcolica sulle bucce. Finita la fermentazione alcolica si continua a fare rimontaggio un giorno sì, un giorno no, si tiene assaggiato, quando arriviamo a un livello di estrazione che ci soddisfa lo svignando le bucce. Questa è la nostra riserva, in genere sui superiori andiamo dai 15 ai 30 giorni sulle bucce. Dopodiché viene separato dalle bucce e fa la seconda fermentazione, la malolattica, e rimane ancora in acciaio fino a marzo, viene messo in legno a marzo dell'anno prossimo dove farà un anno affinamento e poi 2 anni affinamento in bottiglia. Questo
ci vogliono 3 anni prima di berlo?
Sì, come minimo. Questo potrà essere venduto da dicembre 2028.
Quindi alla fine è anche capitale fermo.
Sì, soprattutto i primi anni sono veramente difficili perché tu lavori, ma prima di vedere anche solo un minimo parte di frutto di quello che fai ci vuole tempo. Poi questa è la tipologia che sta più tempo in cantina. Facciamo altri vini che iniziano a essere venduti già l'annata successiva in primavera, 2 dei vini che facciamo, e altri 2 invece vengono venduti 2 anni dopo. Qui praticamente abbiamo messo alla base delle uve un po' di mosto che stava fermentando di un piede di fermentazione. Quindi circa una settimana fa abbiamo raccolto le uve migliori da una vigna un po' più indietro e l'abbiamo fatta partire spontaneamente. Adesso che è al culmine della fermentazione, quindi siamo sicuri che c'è la popolazione più alta di Saccharomyces, lo utilizziamo come praticamente innesto per le altre vasche. Non utilizziamo lieviti aggiunti, ma selezioniamo dei lieviti dannati nelle nostre vigne che utilizziamo poi nelle varie vasche. Non sempre viene utilizzato, normalmente a volte la fermentazione è completamente spontanea e in quest'anno che le uve non sono proprio perfette preferiamo usare il piede di fermentazione.
Vigne separate?
Allora vinifichiamo tutto vigna per vigna separato e le vigne più grandi normalmente più contenitori. Le masse più piccole hanno una cinetica di fermentazione più lenta, quindi cerchiamo di non far masse troppo grandi, dove la temperatura di fermentazione salirebbe troppo, ti precludi parte aromatica a volte. Poi spesso sulle vigne del rosso facciamo delle macerazioni diverse, facciamo una parte che fa acciaio, macerazioni medio-lunghe, poi una parte che fa macerazioni molto lunghe, contenitori di cemento e di legno.
Nella cantina dell'azienda Pizzococca ci sono botti di acciaio, cemento e legno. Ci spiega le differenze Lorenzo Mazzucconi.
abbiamo riempito martedì, l'idea più o meno è di tenerlo una sessantina di giorni sulle bucce. C'è una parte di macerazione molto lunga per dare un po' di spalla, un po' più morbida a un vino che normalmente esce presto sul mercato. E usiamo un contenitore che fa microossigenazione col cemento oppure il legno per fare tutto.
Che differenza c'è a usare serbatoi in vetro, resina, cemento e acciaio?
Vetro, resina e acciaio hanno comportamenti abbastanza simili, sono abbastanza statici. Poi il metallo si comporta in maniera un po' diversa, ma ha il grande vantaggio di essere facile da pulire. Cemento e legno invece sono dei contenitori porosi, quindi danno una microossigenazione che aiuta un po' a polimerizzare i tannini e gli antociani durante la fase fermentativa di macerazione. Sono grappoli completamente diversi.
Perché come dimensioni?
Come dimensioni, come compattezza. Se l'obiettivo è lavorare per saturazione, usare niente o il meno possibile. Usiamo solo un po' di metabisolfito in vinificazione. La pulizia è imprescindibile.
Quanto tempo prende?
Più o meno è sulla pigiatura quasi metà del tempo del lavoro. Sulle altre operazioni magari che sono lunghe, forse meno, però anche tutti i locali vengono puliti prima di iniziare la vendemmia. L'idea è sempre di partire con una nuova popolazione di lieviti tutti gli anni.
Durante la lavorazione delle ultime uve, quelle raccolte nel pomeriggio, notiamo che i grappoli sono differenti. Lorenzo Mazzucconi ci racconta con affetto che erano stati selezionati da Autorino, uno storico vignaiolo che gli ha affidato la sua vigna, cui Lorenzo e il suo socio Alessandro hanno dedicato il Vinorino.
Questa uva che abbiamo vendemmiato è una vigna di mezz'ettaro che praticamente il proprietario era vivaista un po' sfilossera, quindi abbiamo un sacco di biotipi diversi che aveva il nasco. Si vede proprio la morfologia dei grappoli, molto diversa in base alle piante da cui proviene. Di base c'è l'idea di una selezione massale in cui una persona seleziona gli individui che gli piacciono di più. Qui abbiamo il gusto di un contadino di 100 anni fa, un po' volto alla produzione. Sono quasi sempre biotipi con grappoli abbastanza compatti, acini grossi, proprio per dare quantità. Molto interessante perché c'è un rapporto più sulla polpa che sulla buccia. No, molta verticalità nei vini, un'identità abbastanza calzante di quella vigna.
Lasciamo il piano terreno dell'azienda Pizzocò e iniziamo la discesa verso la cantina dell'ex latteria di Ponte in Valtellina.
Occhio al gradino che è un po' alto. E qui sotto abbiamo l'affinamento dei legni. Questa è parte dell'edificio che è storico del 1004. Un paese di Ponte è pieno di cantine così. Soprattutto la parte del conoio di deiezione era tutto, adesso miricoltura. Prima era tutto a vigna. Quindi per i paesi è come se ci fosse un paese sotterraneo di cantine. Da quelle più grandi, le famiglie più nobiliari, anche le famiglie più povere avevano comunque una cantina. Però.
Questa è la cantina della latteria come tutto il resto?
Sì, a inizio Novecento la latteria ha comprato lo stabile, questa parte di stabile. Poi le vecchie stalle sono state trasformate nei locali di lavorazione del latte, dove noi abbiamo la vinificazione, dove c'era il grosso della lavorazione. Poi in questo locale c'era una parte di affinamento, ma penso che l'abbiano usata poco. Invece dove abbiamo le bottiglie era proprio la sala di affinamento dei formaggi.
Fino a quando è andata avanti la latteria?
Hanno continuato a esercitare fino al 2005, abbastanza in avanti. Hanno fatto dei lavori di ammodernamento qualche anno prima. Il grosso della conversione l'hanno fatta nel 79, quando hanno unito le due latterie del paese. Hanno fatto impianti abbastanza grandi, con una caldaia a vapore, a gasolio, che sembra una centrale nucleare, vederla adesso. Negli ultimi anni è stato un po' il problema, perché per avviare le caldaie, la trasformazione del formaggio, c'era talmente poco latte che non si riusciva a utilizzare gli impianti esistenti. Quindi l'hanno continuato a usare sempre di meno fino al 2005. Poi uno dei principali, l'ex presidente della latteria, che poi è quello che ci ha dato gli spazi, ha iniziato a fare formaggio direttamente nei suoi locali. Di poi è stato in abbandono tutto fino al 2016. poi noi prendevamo sempre formaggio da questo pastore, e il giorno fa andavamo in stalla a prendere il latte o comprare i formaggi. Era bellissimo perché scambiavamo formaggio a vino, quindi
baratto
puro. Lui era un buon bevitore, noi siamo degli ottimi consumatori di formaggio, quindi
funzionava.
Che ne fa, vi faccio vedere quei locali lì, potrebbero interessarvi. Io e Alessandro abbiamo visto questo posto e ho detto, cavolo, sarebbe l'ideale. Pian piano siamo entrati in questi spazi, non è stato facilissimo perché tuttora i locali sono delle latterie del paese, come se fosse una cooperativa in cui quasi ogni famiglia ha una parte di quote della latteria che effettivamente è fallita ma non è mai stata liquidata. Soprattutto i conferitori più storici, quando hanno visto che camminavamo la destinazione del luogo, hanno avuto un po' che a ridire. Pian piano hanno imparato a volerci bene.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani. Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimana di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le differenze dei parmigiano reggiano, da quelli di pianura a quelli di montagna, da latte di vacche frisone o brune alpine, passando per quelli di latte bianche modenese e rosse reggiane. Ci siamo fatti raccontare una degustazione degli assaggiatori dell'ONAF per far scoprire le differenze che esistono nello stesso formaggio, in base ai luoghi di produzione e alle razze degli animali. Una degustazione verticale, una serata dedicata solo a questo cacio prodotto anche in questa provincia della Lombardia. Da quello di pianura a quello di montagna, da quello con latte di vacche frisone a quello di brune alpine, passando per quello delle bianche modenesi e delle rosse reggiane. Ci racconta i motivi di questa proposta Cornelio Marini, delegato dell'ONAF di Mantova.
Questa è un'idea che è venuta a me perché normalmente c'è una manifestazione che si fa a Mantova, che è Food and Science, un po' copia e incolla il Festival Letteratura ma messo nella gastronomia, dove un po' tutto l'innovazione viene presentata in questa manifestazione. Spesso e volentieri, da una decina d'anni, il Consorzio del Parmigiano Reggiano mi coinvolge con le scuole, e più di raccontare dalla terra alla stalla, ultimamente soprattutto le scuole di agraria, viene presentata aumentato la diversità del DNA degli animali, perché l'alimentazione e il DNA dell'animale può creare caratteristiche completamente diverse, non solo per il quantitativo del latte, nel caso della frisona che c'è quasi sempre la gran parte in pianura, ma anche perché l'alimentazione che viene data in pianura oramai è quasi una dieta, hanno questo Unifil che è perfetto per tutto il tempo dell'anno, invece quando andiamo sulla rossa e sulla bianca, che sono in condizioni pedemontane, lì c'è la possibilità di avere gli animali liberi anche per 5-6 mesi all'anno. Allora il formaggio comincia a cambiare le caratteristiche organolettiche. Se poi andiamo sulla bruna, che è considerato il formaggio parmigiano reggiano di montagna, dove c'è l'obbligo che gli animali vengano allevati oltre gli 800 metri, che la fienagione sia verde e invernale sia raccolta oltre gli 800 metri, ma che soprattutto venga realizzato, stagionato oltre 800 metri, ecco che lì si comincia a avere particolarità organolettiche diverse. E ora ci è venuta questa idea, noi come assaggiatori, delegazione di Mantova, e ho fatto l'anno scorso un corso di maestri, e allora ho voluto dare un quid in più di conoscenza sul mondo del parmigiano reggiano.
Iniziamo questo racconto della degustazione del parmigiano reggiano da quello fatto con il latte delle vacche bianche modenesi, dette anche Valpadana. Sentiamo ancora Cornelio Marini, che è andato a prendere sull'Appennino modenese questo formaggio.
Siamo partiti dalla più delicata, che risulta essere un latte molto delicato, che è della bianca modenese o bianca valpadana, perché ha questi due nominativi: in Lombardia si chiama bianca valpadana, nell'Emiliano invece bianca modenese. Ho ricostruito questa particolare animale che nel Mantovano ha una storia molto importante, perché era una delle mucche che ha dato un contributo importante all'agricoltura, perché essendo un animale di razza bovina autoctona, una propria italiana, si potrebbe dire anche quasi podolica, aveva delle caratteristiche che ha eliminato addirittura l'allevamento del bue. Per il traino degli arate o dei rimorchi o degli spostamenti erano usati i buoi. Qua nel Mantovano invece la vacca bianca ha avuto la possibilità, proprio per la sua caratteristica, di essere un animale molto grande, potrebbe arrivare anche alle dimensioni di una chianina, e avere la possibilità di avere il lavoro, perché lo chiamavano qua in dialetto, i contadini mi hanno detto: ma sì, parliamo della bianca valpadana, detto il vaccone, perché era una mucca molto grande, possente, ma soprattutto aveva la possibilità di dare lavoro. La produzione importantissima nei primi del Novecento era quella del letame, perché aveva un discorso di terreno che non era molto, qua è tutto terreno paludoso, tutto terreno di bonifica, il letame qua aveva un valore importante, oltre che il lavoro, il letame, il latte, la carne, e una volta all'anno dava anche un vitellino. Allora al foro boario ha soppiantato i buoi, qua preferivano avere quelle vacche lì, che oggi ce ne sono ancora importanti allevamenti, perché c'è una fattoria Cornetti di Brescia che ne ha più di 1000, e anche i buoi, perché ha una carne straordinaria, ha una fibra sottile, molto più sottile della piemontese, dunque è una quasi carne interamente rosa. Noi l'abbiamo recuperata nel caseificio di Rosola a Verrucchia, è bio, potevo andarlo a prendere anche qua nel Mantovano, perché ci sono allevamenti anche qua di bianca valpadana, però non avevano i 36 mesi, allora siamo andati a prenderla a Rosola, che è l'unico che c'è oggi nel modenese. Invece nel Mantovano ce ne sono 2-3, ma qua a 20 mesi, 24 lo vendono. Questo formaggio si è presentato con una caratteristica importantissima, che è quella, secondo me, dell'eleganza, cioè i profumi sono molto delicati, non esageratamente complessi, però importanti e persistenti, legati molto al latte bollito, al burro fuso. Massimo si spostava su una frutta secca, note anche fruttate legate alla frutta matura, alla frutta esotica. Questa era la caratteristica che aveva questo particolare parmigiano reggiano, forse legato anche al discorso bio, perché anche l'alimentazione è molto importante. Noi abbiamo abbinato ad un metodo classico, una riflessione fermentazione di più di 50 mesi in bottiglia ed è stato un abbinamento straordinariamente centrato. La nota di pane, la nota di crosta, di brioche di questo metodo classico ne ha fatto un abbinamento veramente straordinario. Proprio come inizio serata è stato una cosa meravigliosa.
Dopo il parmigiano delle vacche bianche è stato il momento delle frisone, le pezzate bianche e nere delle grandi stalle di pianura come nel mantovano. Ci descrive la degustazione sempre delegato dell'ONAF di Mantova.
Siamo passati a quello della frisona, quello che è prodotto qua nel mantovano. La frisona è un animale completamente diverso, è un animale che produce molto più latte, logicamente il latte ha una percentuale di grassezza e di caseina spalmato sui 40 litri di latte, allora la senti meno importante come latte, però qua c'è una produzione che è molto grande sul parmigiano reggiano, sulla frisona. Caseifici qua fanno 300-400 forme al giorno. Qualcuno arriva anche a 800, perché ci sono dei grandi imprenditori che fanno quantitativi enormi. Questo qua era sì delicato, ma aveva una caratteristica più importante, i profumi, mentre quelli erano più eleganti e molto delicati, questi invece erano un po' più importanti, che dopo devi trovare la stessa caratteristica anche in bocca. Mentre nella bianca abbiamo sentito profumi delicati più eleganti, in bocca abbiamo trovato un formaggio con una caratteristica uguale ai profumi, delicato, non esageratamente complesso, però piacevole. Invece nella frisona ti trovi i profumi un attimino più complessi, se in bocca ti trovi un formaggio un attimino più sapido. È sempre un formaggio elegante, però i 36 mesi qua si sentono un po' di più. La sapidità, una nota acida più elevata, a volte può sforare anche con una nota leggermente amara, cosa che invece nella bianca Valpadana è rimasto un formaggio estremamente dolce. Invece qua abbiamo trovato delle caratteristiche sia al naso che palatali come sapidità e persistenza un po' più importanti. Sarà forse l'alimentazione, questo Unifilm magari, qua abbiamo cambiato animale, abbiamo cambiato stalla, ma abbiamo cambiato anche DNA. Allora lì abbiamo trovato delle caratteristiche un po' più importanti, forse anche meno eleganti, però più importanti a livello di sapidità e di persistenza anche palatale. Nell'abbinamento dei vini di questa cantina siamo passati ad un moscato secco. Ed è stato anche questo un'avventura palatale. Mentre abbiamo iniziato con un metodo classico, in questo caso la Chardonnay Pinot Nero, siamo passati dopo con la frisona ad un moscato giallo delle colline moreniche, però vinificato secco. È stato anche lì molto piacevole perché un po' la grassezza, un po' la persistenza, il moscato è riuscito ad avvolgerla straordinariamente bene. Noi abbiamo fatto la serata perché c'era la cantina che aveva dei vini che potevano darci qualcosa nell'abbinamento.
Torniamo ai Parmigiano Reggiano e alla degustazione dell'ONAF di Mantova. Questa volta Cornelio Marini ci descrive l'assaggio di quello fatto con il latte delle vacche rosse reggiane.
Dopo siamo passati a quello che si dice qua da noi che sia la mamma del parmigiano reggiano. Qui andiamo già nella zona pedemontana sia di Reggio che di Modena che di Parma, perché anche in Parma usano le reggiane. Qua abbiamo trovato innanzitutto un formaggio che alla vista, mentre i primi due erano abbastanza bianchi e uniformi, invece con la reggiana abbiamo trovato che il colore dalla crosta al cuore leggermente cambiava, non era uniforme, tendeva a delle espressioni di giallo carico paglierino e giallo un po' scarico, e il colore non era perfettamente uniforme, ma forse è proprio una caratteristica della razza reggiana, che avendo anche lì una riduzione di latte importante, si va a massimo 20 litri al giorno, cioè ora c'è più grasso, più caseina, più proteine nel formaggio, poi dopo alla fine si sentono nella stagionatura. Questo qua è un allevamento delle vacche rosse della zona di Reggio Emilia di Bibbiano, che è sarebbe la culla del parmigiano reggiano, ci ha dato caratteristiche molto importanti a livello immediatamente di colore, ma anche di profumi. E quei profumi sono diventati veramente importanti. Le note non erano più di latte bollito, di panna, ma di un burro fuso piuttosto roux, piuttosto importante. Le note legate poi alla fienagione, legate anche alle note di animale, erano molto presenti e persistenti, ma soprattutto c'era una nota anche in questo caso di un frutto dolce acido che era l'ananas, che aveva questa caratteristica particolare, il formaggio della Reggiana. Arriva nella rossa questa nota presente di brodo di carne. Dobbiamo sempre pensare che sono piccole produzioni, non di grandi entità, ma dove nella forma, sulla faccia viene messa la firma di Matilde di Canossa, tanto per dire, di questa lettera che è stata trovata all'abbazia di Amarola legata al formaggio, alla richiesta della contessa di questo particolare formaggio, fatto dai benedettini, non come si dice in giro dai circestensi. Si è trovato delle caratteristiche organolattiche molto più complesse. L'unica cosa che aveva è che qualcuno percepiva l'amaro, qualcuno non lo percepiva, però era un formaggio che dava un senso proprio di piacevolezza, e noi in questo caso l'abbiamo abbinato con un taglio bordolese, perché sui colli mantovani delle colline moreniche viene usato i vitigni internazionali, Cabernet e Merlot vengono assemblati, magari sono vendemmie tardive dove c'è un po' di concentrazione non esagerata, con il rosso saline, lo chiamano così per un particolare appezzamento su queste colline moreniche, che è andato ad abbinarsi molto bene con un formaggio complesso come il formaggio della Reggiana.
Eccoci al quarto e ultimo parmigiano, quello fatto con il latte delle vacche brune, ritenuto il più pregiato. Sentiamo sempre il delegato dell'ONAF di Mantova.
Abbiamo continuato con la Bruna Alpina, questa arriva dalla tenuta di Gainago in Val Serena, dai Marchesi Serra. Anche loro lavorano molto bene. Qua parliamo di un grasso che arriva quasi al 2,5%, molta più concentrazione, un formaggio che si presenta con una bellezza agli occhi perché è tutto perfettamente uguale. Tende sì ad un colore, a un giallo paglierino, non carico ma presente, uguale dalla crosta al cuore, e soprattutto con dei profumi straordinari proprio dati sia dal DNA dell'animale e sia anche dal foraggio della montagna, perché considerato che vengono allevate queste brune a oltre 800 metri, allora il foraggio lì dell'Appennino ha veramente delle caratteristiche. Qua riesce a fare un bel cotico, come si dice, che può dare un prodotto perfetto per tutto l'anno, e al naso logicamente premia tantissimo, perché le note lattiche, le note vegetali, le note fruttate sono molto presenti e percepibili. Arriva nella bruna questa nota presente di brodo di carne, perfetto. Questo, io adesso non mi spingo all'umami, ma la nota di brodo di carne è veramente il loro riconoscimento più importante, la nota di un leggero stallatico che nella bianca e nella frisona non abbiamo sentito prima, ma qua invece l'abbiamo percepito perfettamente, con questo equilibrio di dolce, salato, acido e una nota quasi impercettibile di amaro. Ecco, è quello che un po' tutti hanno sentito e gradito. Qua logicamente però la grassezza aumenta, perché c'è più concentrazione di caseine, di proteine, e in bocca le percepisci anche se sono passati 36 mesi, ma per noi poteva essere anche un formaggio novello, cioè si poteva senz'altro portare a stagionature molto più elevate, proprio dovute anche alla grassezza prodotti da queste razze straordinarie. La cosa straordinaria è che le signore presenti ne hanno percepito prima che gli uomini. Questa è stata una bella soddisfazione per noi che abbiamo presentato questi formaggi, che le donne hanno percepito molto più rapidamente quelle che sono le caratteristiche del formaggio prima degli assaggiatori maschili. Tanto per dire come ci si può spingere nella degustazione guidata di queste serate. E l'abbinamento, qua siamo andati su un vino molto più importante. Questo era il Vigna Magrini, un vino anche questo, un taglio bordolese, però molto più carico di Cabernet. C'è un'aggiunta anche di Cabernet Franc, e questo sta nelle botti, nelle barrique, magari un po' più tempo che nel precedente Saline, che invece sta nei Tonon. Ecco, allora qua la carica, l'intensità organolettica di questo taglio bordolese è molto più presente e si abbina bene, perché quel tannino che riserva nel bicchiere si abbina alla grassezza del formaggio. Dunque, l'ultimo formaggio che hanno presentato è quello che alla fine ha raccolto un po' tutte le caratteristiche anche dei formaggi precedenti, perché sia come colorazione, come profumi, come persistenza in bocca e come parte gustativa, è quello che ha dato più soddisfazione. Logicamente è anche quello più caro che abbiamo acquistato per questa serata, però ci ha premiato la bocca e il piacere di essere andato a ricercare fino alla tenuta di Gagnago.
Dalla serata dei Parmigiano Reggiano di Mantova è emersa la diversità dei territori, i terroir, come in francese si definiscono quell'insieme di aspetti di produzione, clima e cultura che contribuiscono alla realizzazione di un alimento. Sentiamo ancora Cornelio Marini.
Importanti nella loro caratteristica, perché hanno dato un'espressione di tutto quello che poteva essere soprattutto il territorio. Questo per noi è molto importante, perché trovare il territorio nel formaggio, chi ha un attimino di attenzione, di pratica degustativa, riesce a trovarlo, e questo è un grande piacere. Noi non siamo andati però a contaminarli con magari un terzo elemento, che può essere una confettura, può essere un miele, una mostarda. No, li abbiamo tenuti proprio in purezza, ed è stato un grande piacere, perché dopo, se cominci a metterci qualcosa, e spesso e volentieri capita, ecco, che ci aggiungi solo per il piacere di aggiungerlo, ma averli assaggiati in purezza è stata una grande sorpresa, ma ha premiato tantissimo le palatabilità.
Formaggi da mangiare da soli o anche da usare in cucina?
Io non mi spingerei ad un 36 mesi da usare in cucina, perché prezzo e l'utilizzo, mi spingerei più per usare in cucina di un 24 mesi. Però per una serata importante tra amici o anche per le feste, dove il detto lombardo, ma penso che sia quasi diventato italiano, de che la bocca le mie stracca se non la sa la vacca, se non si finisce un pranzo importante con una scaglia di formaggio.
Ci spostiamo a Merano per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta i parchi e il verde della cittadina dell'Alto Adige.
È una cittadina perché conta 40.000 abitanti, a cui io sono molto affezionato, non tanto perché ho fatto il servizio militare, ma dopo per motivi professionali e di ispirazione. Io penso che ogni paesaggista, agronomo, botanico, amministratore pubblico o anche un semplice amante del verde dovrebbe essere stato almeno una volta nella sua vita a Merano, perché ne trarrebbe un conforto e un'ispirazione. La reazione contrastante però potrebbe anche essere di sconforto se paragona quello che vede normalmente in giro per l'Italia, vede e si interfaccia in questa cittadina. Merano è stata definita la piccola Europa d'Italia, frequentata e amata da reali, prima fra tutti la mitica imperatrice Sissi. C'è il parco Sissi a Merano con la statua bianca di Sissi, ma anche da gente come Kafta, Rilke, Erza Pound, tutti i personaggi che hanno abitato, hanno anche acquisito dimora, ma è famosa soprattutto perché è la città di Sissi e dei tedeschi, quali venivano dopo le Alpi a Merano, il primo borgo con clima mite, quindi nel Liberty ha avuto una stagione di sviluppo enorme. Per dare dei numeri, a Merano abbiamo 18 km di passeggiate botaniche, quindi una mezza maratona, 16 ettari di parchi cittadini, una sequela ininterrotta di giardini privati, grandi e piccoli, con dimore Liberty e moderne, un giardino botanico, il giardino Traunendorfer, tra i più importanti d'Europa, che danno a questa piccola città la sensazione di alberi e verde con frammezzo di abitazioni e non viceversa. Io a Merano mi ricordo 30 anni fa quando ci ritrovammo attorno a un tavolo, io, il sindaco, la direttrice delle aziende autonome di soggiorno e il compianto e mitico dottor Francesco Decembrini, un agronomo, un italiano capitato lì per vie familiari di occupazione durante il ventennio, ma rimasto lì a Merano, che letteralmente fu l'anima verde di questa città, che trasformò Merano. E ci trovammo lì, la considerazione fu questa: Merano è indubbiamente una città turistica, nel senso che ha tanti turisti allora, 30 anni fa, ma in gran parte erano turisti tedeschi che venivano e non facevano un'economia cittadina. E da militari allora c'era un contingente di 5.000 truppe d'occupazione, tra cui anch'io, che nel giorno del giuramento arrivavano i nonni, i papà, le fidanzate, le zie, e mangiavano un panino lì e poi scappavano. Si decise allora di investire sull'ambiente, perché l'ambiente era la caratteristica della città, quindi da qui il potenziamento delle passeggiate botaniche. Ricordo che a Merano c'è favolosa la passeggiata Tappinner, che prende nome da un medico, fece questo percorso botanico convinto che il verde fosse una cura per le persone, quindi verde terapeutico. Abbiamo la passeggiata invernale, la passeggiata estiva, la passeggiata bellissima lungo il Passirio con dei monumenti di pioppi enormi, e la passeggiata Gifto dei Poeti, dove ci sono riportati i versi di tutti i poeti che soggiornarono a Merano. Quindi l'impressione che si ha è anche di alberi ben curati, lungo i viali abbiamo platani maestosi, non rovinati da potatura. La gente è abituata nel suo DNA a convivere e ad apprezzare il verde e a capire che questa è la sua ricchezza.
In 30 anni di realizzazione e cura del patrimonio arboreo e del paesaggio, Merano è cresciuta economicamente. Sentiamo ancora Daniele Zanzi.
Hanno fatto le terme, dove si vive in mezzo alla natura, le passeggiate a tema, dove uno ha dei percorsi per andare in vari posti. Abbiamo la passeggiata Liberty, la passeggiata che conduce alle terme, dove uno nel suo percorso vede dall'esterno lungo la via questi magnifici esemplari botanici radicati all'interno di giardini privati. Quindi è un motivo in più per invogliare a passeggiare. Merano è la città delle sequoie, perché a Merano furono piantate tantissime sequoie a fine dell'Ottocento, quindi abbiamo degli esemplari imponentissimi, un clima favorevole. Merano vale la pena di stare lì e passeggiare nei suoi viali, nei suoi passeggiate, per godere dei panorami stupendi, ma anche per ammirare una flora inusuale, perché quello che colpisce non è solo la quantità di verde, è anche la qualità, ovvero sia piante grasse, fichi d'India ci sono, convivono con abeti della Norvegia, palme tropicali o subtropicali convivono con la flora che troviamo in Norvegia o in Svezia. Quindi una varietà enorme di piante che si sono acclimatate. Merito, io torno a ripetere, essenzialmente del compianto dottor Decembrini, che era il capo della giardineria comunale. E sì, perché a Merano ci sono ancora le giardinerie comunali, ovvero sì, il verde viene gestito direttamente dal comune coi suoi operai, circa una quarantina di giardinieri, ma non solo, tutta la produzione bellissima di fioriture che vengono cambiate sono prodotte all'interno delle serre comunali. Quindi un esempio virtuoso anche di gestione del verde, e il verde meglio gestito è il verde gestito direttamente dall'ente che ha la proprietà. Quindi vale la pena di soffermarsi 3-4 giorni a Merano, anche nei dintorni è bellissimo, lo consiglio per l'anno nuovo.
Una cultura del paesaggio e della botanica anche diversa dal resto dell'Alto Adige, quindi?
In parte direi di sì. Questo per me è merito di due fattori: delle persone, e ho già citato Decembrini, ma anche delle visioni. 30 anni fa si decise che l'ambiente doveva essere il faro che poteva portare turismo, quindi economia. Ecco, io quando vado a Merano, e ci vado spesso, c'è una fortissima associazione degli albergatori, degli operatori economici del settore. Quando anche loro si sono convinti che il verde portava turismo, danno dei finanziamenti enormi a tutte le manifestazioni collegate con l'ambiente. È la dimostrazione che l'ambiente può portare turismo, soldi, economia, riscontro sul territorio. Quindi tutti gli operatori economici che vi lavorano ci credono e investono su quello.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.